Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Radio Vaticana Italia, il buon pomeriggio da Antonella Palermo che vi parla. In regia c'è Andrea De Angelis, la parte tecnica Gaetano Paradisi. La notizia di oggi, di cui parlano un po' tutti i giornali, per la prima volta è stato prodotto un fascio di antimateria. Allora cercheremo oggi di capire che cos'è questa antimateria. L'esperimento è stato condotto al CERN di Ginevra, il più grande laboratorio di fisica al mondo, celebre per il suo super acceleratore sotterraneo di particelle per la scoperta del bosone di Higgs, la particella chiave dell'universo. Raggiungiamo a Brescia Luca Venturelli, professore di fisica sperimentale all'Università di Brescia e coordinatore per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del gruppo italiano che lavora in questo esperimento internazionale che va sotto il nome di Asacusa. Buon pomeriggio Venturelli, grazie di essere con noi. Ci spiega intanto questo acronimo, sta per...
Beh, Asacusa in realtà è un nome che hanno inventato i nostri colleghi giapponesi che fanno parte dell'esperimento e si rifanno a un tempio e a un quartiere di Tokyo, e quindi la pronuncia corretta dovrebbe essere Asakusa, però noi italiani lo chiamiamo Asacusa.
E comunque leggo che sta per Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons. Ok,
sì,
entriamo
sì.
Subito nella...
Sì, entriamo nel tecnico.
Ecco, nel tecnico.
Diciamo, questo è un esperimento che utilizza antiprotoni di bassa energia per realizzare studi di spettroscopia e di collisione tra, appunto, collisioni che si possono esercitare tra gli antiprotoni e la materia ordinaria.
Sostanzialmente cosa avete fatto?
Allora, sostanzialmente abbiamo fatto il primo fascio di atomi di antimateria, quindi non è del tutto corretto quello che circola come notizia che abbiamo fatto il primo fascio di antimateria, perché in realtà di fasci di antimateria a CERN è da tanto tempo che ce ne sono, è CERN stesso che fornisce a noi gli antiprotoni sotto forma di fasci. E noi utilizziamo questi antiprotoni, li mescoliamo con i positroni e facciamo quello che è chiamato antidrogeno, che è l'idrogeno, sappiamo essere l'elemento più semplice nel nostro mondo, composto da un protone e da un elettrone. Se noi prendiamo l'antiparticella del protone, che è l'antiprotone, e l'antiparticella dell'elettrone, che è l'antielettrone, e li mettiamo assieme, riusciamo a formare, se riusciamo a legarli, a fare quello che è chiamato antiidrogeno. Ora, quello che noi abbiamo fatto è di creare questi antiidrogeni e poi di trasferirli lungo un tubo di qualche metro. Quindi abbiamo fatto un fascio di antiidrogeno.
Professore, per capire meglio che cosa è l'antimateria, dobbiamo fare qualche passo indietro, tornare al Big Bang, giusto? E
sì.
Anche per capire in che proporzioni poi stanno tra di loro materia e antimateria nell'universo. Ci spieghi un po'?
Noi pensiamo che all'origine dell'universo antimateria e materia siano state prodotte nella stessa quantità. Non c'è nessuna ragione per pensare che una dovesse essere prodotta in più rispetto all'altra. No. Quello che però è sorprendente è che noi oggi, se andiamo a esplorare le varie zone dell'universo, non riusciamo a trovare questa antimateria, non riusciamo. Quindi dove è finita questa antimateria?
Non che non ci sia, però, non è visibile.
Questo non lo sappiamo. Non sappiamo perché non c'è. Potrebbe essere successo che poco dopo il Big Bang l'evoluzione abbia preferito far sopravvivere la materia rispetto all'antimateria. Questo noi non sappiamo per quale ragione. È uno dei misteri che è legato quindi alla simmetria tra materia e antimateria, che è l'argomento dei nostri studi.
Allora anche il fatto che spesso si dica che l'antimateria sarebbe in quantità molto superiore rispetto alla materia, anche questa affermazione è impropria o comunque non è stata verificata?
No.
Non ci sarebbe ragione di crederlo, insomma.
No.
Ho capito. Oh, allora, dove sia finita questa antimateria primordiale, anche questo, insomma, risulta un mistero.
Esatto, sì. Sì, questo è uno dei misteri ai quali dobbiamo cercare di dare una risposta. Il nostro esperimento studia la simmetria tra materia e antimateria e sarebbe bello se attraverso questi studi potessimo contribuire a dare una risposta a questo grande mistero.
C'è il nostro tecnico che tra l'altro si interessa molto di universo e di osservazioni astronomiche che chiede in cuffia quante probabilità ci fossero perché prevalesse la materia sull'antimateria. Ho capito bene, Gaetano? Sì, le giro la domanda, professore.
Non sono in grado di rispondere a questa domanda, cioè questa è una delle cose che non sono note, quindi ci sono ancora molte cose che non conosciamo e il compito della ricerca è proprio quella di cercare di trovare le informazioni per poter dare delle risposte.
Allora Gaetano, ci dobbiamo arrendere per il momento, poi magari puoi dare il tuo contributo. Insomma, perché professore, questo è un passo così importante nella ricerca scientifica, la stessa rivista Nature commenta proprio come un passo molto significativo?
Perché avendo prodotto questo fascio di antidrogeno siamo in condizioni di poterlo poi studiare in modo da verificare se lo spettro dell'antidrogeno è uguale o diverso a quello dell'idrogeno, perché secondo le teorie che noi abbiamo che descrivono le interazioni fondamentali dovrebbe succedere proprio che i due spettri sono uguali. Se però noi Però questo deve essere verificato sperimentalmente. Se noi trovassimo una differenza tra questi spettri, potremmo concludere che dobbiamo ripensare un attimo dai fondamenti quelle che sono le nostre convinzioni riguardo alle interazioni fondamentali.
Il cosiddetto modello standard?
Esatto.
Che è quella teoria, insomma, che riassume le attuali conoscenze nel campo delle particelle elementari, giusto?
Sì, è una teoria potentissima che descrive tutte le interazioni meno quella gravitazionale e all'interno della quale c'è anche la previsione dell'esistenza del bosone di Higgs.
È un paradigma, insomma, di riferimento. Il nostro Gaetano, ma scusa Gaetano, dovevi passare da questo lato del vetro a questo punto e condurre. Allora, quanto è pericoloso produrre antimateria, mi suggerisce? Ormai è stata stimolata la sua curiosità. C'è un pericolo in ballo, oltre che invece una prospettiva di avanzamento nella ricerca e nelle applicazioni?
Allora, l'antimateria che viene prodotta adesso nei laboratori è talmente poca che non c'è nessun rischio come quello paventato nel libro e nel film Angeli e Demoni. Siamo lontanissimi dal poter pensare di disporre di così tanta antimateria da poter provocare la distruzione di qualunque cosa. Con tutta l'antimateria che è stata prodotta fino adesso, forse potremmo avere energia sufficiente ad accendere una lampadina.
Però in prospettiva la possibilità invece di avere a disposizione una fonte di energia pressoché illimitata si presenta?
Diciamo in prospettiva a breve e medio termine direi di no, nel senso che oggi come oggi, tra l'altro, oltre ad essere molto difficile produrre antimateria in quantità ragguardevoli, è anche molto costoso, costa di più produrla che dell'energia che si può trarre da questa antimateria,
ecco,
dal punto di vista economico.
Quanto costa portare avanti esperimenti di questo tipo? No, ci dia un po' anche l'idea di quanto costa la ricerca scientifica e anche un po' l'idea di come si lavora in un team internazionale come quello che lei coordina.
Allora, questi esperimenti elementi, diciamo, non sono, non fanno parte di quella chiamata la big science, cioè non sono esperimenti grandi. Al CERN, dove di fatto oggi come oggi è l'unico posto dove si possono fare questo tipo di sperimentazioni, fino a dire la produzione dell'antidrogeno, ci sono 4 esperimenti e le dimensioni di questi esperimenti sono di una 50ina di fisici per esperimento. I costi non sono
così
grandi.
Impegnativi, insomma, no. Così gravosi, quindi potete andare avanti abbastanza tranquilli e liberi.
E incrociando le dita, sì, speriamo.
Come proseguirà la ricerca, professore?
Dovremo migliorare le caratteristiche di questo fascio per avere antiatomi in numero sufficiente e con disponibili nel loro stato fondamentale, in modo tale da poi poter fare quelle misure di cui parlavamo prima. E queste misure vengono fatte irradiando questi antidrogeni con delle microonde. Quindi questi sono i prossimi passi. Il nostro obiettivo è fare poi misure su questi antidrogeni.
Sul team di lavoro cosa ci racconta? Lei ormai suppongo che possa lavorare tranquillamente anche a distanza, insomma, insegnando anche a Brescia. Come si organizza?
Non sempre si può lavorare a distanza. Gli esperimenti vengono fatti a CERN ed è l'unico posto al mondo dove si può fare questo tipo di attività. E quindi deve essere presente nel momento in cui fai acquisizione dati. Il discorso è diverso quando uno vuole analizzare i dati.
Chiaro.
Allora questo lo può fare tranquillamente nella propria sede, come lo facciamo noi a Brescia.
Quante persone siete a lavorarci?
Su questa particolare misura a Brescia siamo in 5, nell'esperimento Sacusa siamo, per questa misura siamo una 30ina.
E quindi lei, come dire, porta il nome dell'Italia in un palcoscenico internazionale in maniera molto lodevole, no? Soddisfatto.
Beh, diciamo che sono tantissimi fisici che fanno onore all'Italia in giro per il mondo. La fisica italiana è molto quotata all'estero.
Dobbiamo avere più fiducia dei nostri ricercatori?
Direi di sì.
Però anche investirci di più. Si torna sempre al solito discorso, insomma.
E soprattutto per i giovani, perché ecco. In questo momento è una situazione poco piacevole, dove è difficilissimo per un giovane poter sento un ritorno, probabilmente c'è un cellulare il mio.
Probabilmente è l'antimateria che si sta ribellando, che sta entrando.
No, guardi, se incontrassi dell'antimateria in quantità notevoli, non sarei più qui. No, stavo dicendo, è difficilissimo per un giovane poter entrare in modo stabile a fare ricerca all'interno dell'università in Italia e degli enti di ricerca. Purtroppo la situazione economica la conosciamo tutti e questa è una delle conseguenze.
Certo. Da quanto tempo, per curiosità, insegna a Brescia, anche per valutare un po' l'andamento delle iscrizioni in questo tipo di discipline, insomma, in che direzione è variato, se è variato? Può fare una valutazione lei?
Ah no, beh, io in realtà insegno fisica sperimentale, però le insegno in corsi di laurea di ingegneria, quindi non sono strettamente legati a questa attività, anche se l'apporto ingegneristico in questi esperimenti è importante, come ormai in tutti gli esperimenti moderni, di fisica moderna.
Ma chi fa la parte del leone, insomma, in questo tipo di esperimenti, a livello proprio di paesi? Possiamo competere con i giapponesi, con gli austriaci, gli olandesi?
Beh, gli NFN investe molto nell'attività di ricerca che riguarda appunto il campo della fisica delle particelle, in certi settori di più, in altri di meno. E ovviamente a seconda degli investimenti le ricadute possono essere ovviamente maggiori.
Vorrei fare un altro paio di domande per chiudere. Intanto, dal suo punto di vista, come valuta l'insegnamento, ecco, delle discipline scientifiche anche proprio nella scuola dell'obbligo e anche, insomma, nei licei, cioè se lei cambierebbe qualche cosa? E poi anche una valutazione della divulgazione scientifica nella stampa corrente, insomma quotidiana, a parte le riviste specializzate.
Ritengo che per quanto riguarda la formazione degli studenti a livello universitario, l'Italia si difenda comunque molto bene, perché i nostri studenti poi quando vanno all'estero sono apprezzati, vanno magari a fare un dottorato all'estero e le competenze, diciamo, le conoscenze che hanno acquisito durante la loro preparazione è sicuramente buona. Però per quanto riguarda diciamo, l'interesse che viene dato all'aspetto scientifico nella nostra società, credo che invece il discorso sia ben diverso.
C'è un po' un deficit.
Sì, credo di sì. Per cui a me fa molto piacere che poter parlare, come in questa occasione,
perfino alla Radio Vaticana di queste cose.
No, perché perfino?
Sto scherzando. Beh sì, e rendere questi argomenti anche abbastanza divulgativi. Del resto, insomma, spesso parliamo del mistero di Dio, del mistero dell'incarnazione, della risurrezione. Adesso parliamo del mistero dell'antimateria. Ecco, qui entrerebbe in ballo anche tutto un po' il discorso del rapporto fede-scienza, che magari possiamo anche rinviare ad un altro appuntamento, però indubbiamente sono argomenti di grande fascino. Allora, la saluto qui e la ringrazio di essere stato con noi per spiegarci meglio questa scoperta. Intanto molte congratulazioni anche da parte nostra, buon proseguimento di lavori, in bocca al lupo, magari torneremo a risentirci.
Volentieri.
In trappoli questa antimateria. Complimenti anche dal nostro Gaetano Paradisi che ci segue dall'altra parte del vetro. Luca Venturelli da Brescia, buon lavoro ancora, grazie.
Grazie, arrivederci.
Mi fermo qui, il nostro sito www.radiovaticana.va.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Puoi seguirci via satellite su Eutelsat 13 gradi est per l'Italia, l'Europa e il Mediterraneo. Mandaci un SMS al numero
335 12 43 317.
Quante volte ho guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Quanti amori conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. Quanta violenza sotto questo cielo, un altro figlio nasce e non lo vuoi. Spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai. Ma che uomo sei se non hai il cielo, il cielo.